Davvero se mi danno il container io non vado su quella scatola, perché la luna scatola è di sardini. Che fai con quella? Ecco, così come questo, vedi? È così, è un container. Che fai con un container? Con 8-9 fili, con 7 fili. Che fai un container? Cosa fai? Così meglio che ti danno loro qualche cosa, che giusti tutto quanto tu per te, basta. Giusto, 2-3 camere, al bagno e basta.
Savorengo Care, storie di una casa per tutti.
Savorengo Share, in italiano casa di tutti, è una casa che è stata costruita durante l'estate 2008 al Casilino 900, un campo rom spontaneo tra i più grandi d'Europa, già che gli abitanti del Casilino 900 sono oggi più di 600. Sono nella loro grande maggioranza rom provenienti dalla Bosnia, dalla Macedonia, dal Kosovo e dal Montenegro. Come tante storie, quella della Savorengo Share nasce da un incontro. Questa nascita ce la racconta Najo Azovic, uno dei portavoci del campo.
Mi chiama Marco Brassoduro e mi dice che ci stanno un paio di architetti del Stalker che vorrebbero incontrarmi e parlare con me. Soprattutto loro vorrebbero venire con i camper, passare una notte qua dentro il campamento, fare una cena insieme e fare un po' di racconta storie del campo Casilino 900. Arrivano con nuovi camper, nuovi di zecca, una mattina presto su piazzale del figlio dello stesso padre. E là nasce questa amicizia. Vedo Lorenzo prima volta e Piccio che si avvicinano, mi saluto, è primo contatto.
Lorenzo e Piccio, cioè Lorenzo Romito e Francesco Careri, di cui parla Najo Azovic, sono due architetti provenienti dell'Università Roma III e dell'Associazione Stalker. Insieme a un gruppo di studenti esploravano i campi della capitale. Dopo aver percorso le rive del Tevere, durante il progetto sulle rive del Tevere, entravano nei campi di Roma con dei camper per capirne la realtà. Così sono arrivati a febbraio del 2008 al Casilino 900, che è anche uno dei più vecchi campi della capitale, esistente fin dagli anni 60. Ascoltiamo Francesco Careri.
Le persone che si presentano dentro i campi sono o politici o assistenti sociali o giornalisti.
Poliziotti.
E invece arriviamo noi e diciamo se possiamo dormire in camper lì e entriamo appunto a prenderci questi famosi caffè anche con tutto il campo Casilino, cominciamo a mappare in qualche modo le case, perché poi attraverso i letti del fiume, appunto stavamo dicendo, avevamo visto anche degli esempi di autocostruzione, non di solo di baracche fatiscenti, ma anche di non saper costruirsi la casa che ci era interessata. Nel campo Casilino questo è ancora più evidente, perché è un campo spontaneo e di vecchia data, per cui in 40 anni queste case sono diventate case vere, cioè sono da baracche, poi hanno investito anche dei soldi, insomma sono anche case grandi, anche di 100 metri quadri.
L'interesse degli architetti per le case autocostruite del Casilino 900 fa nascere l'idea di un prototipo di case da pensare tutti insieme, rom e architetti. Le circostanze politiche romane accelerano il processo. Infatti, ad aprile 2008, Alemano è eletto sindaco di Roma. Subito dopo la sua elezione si reca al Casilino 900. Questa visita ci la racconta ancora Careri.
Dopo una settimana che ha vinto Alemano, Alemano si presenta al campo. Fa una visita in cui dice che è peggio dell'Africa, della Palestina, che non ha mai visto niente del genere, che non si aspettava a Roma tutto questo, ma avendo parlato con le persone che abitano lì da 40 anni dice no, ma non vi preoccupate, voi resterete. Questo voi resterete fa scattare nei rom allora dimostriamogli che siamo capaci di riqualificarci il campo, insomma.
Thank you.
lavorano un progetto da presentare a Alemano, un progetto di riqualificazione del campo, da campo a quartiere. Ecco l'idea. Non sorge dalla nulla, ma da esperienze svolte altrove e che hanno funzionato. Sentiamo Lorenzo Romito.
Intanto avevamo fatto esperienza delle procedure, per esempio anche nell'ex Jugoslavia, è una delle pratiche ormai più riconosciute come valide rispetto agli insediamenti informali, è quello di perimetrarli, legalizzarli e procedere dal basso all'autorecupero degli insediamenti. Quindi c'era una logica generale che era, nello specifico di questo campo, perché se si può parlare di autorecupero di Casino Novecento, non c'è modo di parlare di autorecupero di Castel Romano, campo container di 1000 persone. Quindi voleva essere una possibile risposta ispirata a questo principio. E attraverso la realizzazione di alcune finestre di scambio, con uno spazio di relazione e di scambio fra il campo e l'esterno, cioè il problema era anche rompere il principio del campo.
Far nascere un nuovo quartiere vincolato alla città, laddove c'è gente che vive da tanti anni ormai, rompere con la logica dello sgombero e dei campi attrezzati, unica risposta a Roma che è data al problema abitativo dei Rom. Vesna Sedovic, l'abitante del Casilino che abbiamo già sentito all'inizio del reportage, risponde alla mia domanda quando gli chiedo dove e come lei vorrei vivere. In questo stesso posto?
Certo. Qua che ci danno qualche speranza per costruire le nostre baracche, non le baracche, anzi un'altra maniera, qualcosa di muro, di muratura, no? Che ci danno qualcosa per fare, basta, ci siamo stufati di baracche, ci siamo per davvero stufati, 37 anni tu vivi dentro una baracca.
Stufa di vivere nelle baracche. Non è l'unica il Casilino Novecento ad esserlo, ad aver bisogno di tornare a vivere in una casa. Perché prima di arrivare in Italia non vivevano in delle baracche gli abitanti del Casilino, ma bene sì in delle case. Akija Uzovic ha partecipato alla costruzione della Savoren Gosher.
Anche noi stavamo uscendo dalle case, non è che siamo vissuti sempre dentro le baracche. Dentro il paese nostro noi avevamo le case. Non è che siamo vissuti dentro le baracche o dentro nelle stalle, avevamo pure bellissime case. Poi ultimamente qualcuno è venuto qui per cercare qualche futuro migliore, per dare ai suoi figli. Poi siamo rimasti così un po' dentro un tunnel, diciamo la verità, perché nessuno non ci vedeva. Adesso con tutto questo governo nuovo già hanno scoperto che noi siamo qui in Italia da parecchio. Ma tutti questi anni passati dove eravamo? Eravamo visibili, si sono accorti solo adesso, dovevano pensare pure prima a sistemare queste cose qua, dentro questi campi, perché campi non c'è più, altri paesi, in Germania, io ho parente in Germania, che stanno tutti dentro casi, lavorano, hanno la cittadinanza tedesca.
Che fenomeno ha permesso e permette ancora oggi ai campi di esistere? In vita da 40 anni, il Casilino Novecento è diventato un'istituzione. Il fatto che i Rom vivono nei campi e nelle baraccopoli è considerato normale. Azzurra Muzzonigro, una delle studentesse che hanno partecipato al progetto, spiega durante la sua laurea questo meccanismo.
Entrare in un campo nomade, in particolare in questo, ma entrare in un campo nomade significa avere a che fare con uno spazio che Giorgio Agamben definirebbe uno spazio di eccezione, cito da Homo Sacer di Agamben, è quello spazio che si apre quando un pezzo di territorio viene posto fuori dall'ordinamento giuridico normale e lo stato di eccezione comincia a diventare la regola, cioè l'unica norma che regola questi spazi è il fatto di essere un'eccezione alla norma.
Eccezione diventata regola, spazi che in 40 anni non diventano quartieri ma sono ancora campi. Sentiamo di nuovo Azzurra.
Alessandro Petti, in articolo di Enclave, continua su questo tipo di definizione e aggiunge che sono spazi di sospensione, cioè lo spazio in cui confinare individui da tenere sotto controllo perché appartengono a una determinata tribù, religione o etnia, un luogo all'interno del cui perimetro ogni forma di diritto è sospesa.
Ecco i campi Rom, spazi segregati, etnici, i campi sosta, campi e non quartieri, costruiti in nome di un'emergenza, ma anche di una cultura, Rom e nomade. A loro volta i campi sosta vengono costruiti per rispondere a un'emergenza, ma di nuovo l'eccezione diventa regola, norma. Lorenzo Romito ci spiega che meccanismo ha permesso l'istituzionalizzazione dei campi sosta.
Nascono come aree di transito, aree sosta, campi sosta. In realtà negano questo principio perché del concetto dell'area di transito assumono solo il concetto di temporaneità, che è un concetto che serve per esempio a far passare standard abitativi che non sono standard conciliabili con la normativa italiana e europea, cioè 32 metri quadrati è un container, e invece una casa popolare minima per 4 persone credo che sia 45 o 48 metri quadrati.
Nuove norme abitative vengono accettate, la temporalità della situazione diventa normalità e si prolunga nel tempo. Un sistema di servizi si crea intorno al campo, rinforzando la normalizzazione di un fatto nato eccezionale.
E questo è un altro elemento importante, cioè la delega delle istituzioni a delle associazioni a fronte di denaro per gestire dei servizi. Ora, questi servizi all'inizio dovevano essere di tipo temporaneo, servivano, come dire, a creare le condizioni perché la scolarizzazione si realizzasse, ma ovviamente quando tu inizi a dare un contratto a delle persone per fare un lavoro, se il lavoro delle persone è finire il lavoro, poi non c'è più la necessità del contratto, non so come dire. Quindi questa pratica viene reiterata nel tempo e arriva fino a oggi.
La proposta degli abitanti del Casilino intendeva rompere con questa logica. Quella di trasformare il Casilino Novecento in un quartiere è soltanto una delle intenzioni del progetto. Da un punto si deve partire, la costruzione della Savoren Gaucher. Questa casa autocostruita è anche presentata come un'alternativa ai containers dei campi attrezzati. Costruita in materiali ecologici, il suo costo è imbattibile, viene a costare la metà di un container. Questa concorrenza economica rade i nemici alla Savoren Gaucher. Sentiamo Naio Asovic.
Sicuramente non vuole qualcuno che i Rom diventano indipendenti autocostruttori o architetti, tra virgolette. Su questo piano ci sta tutta una fascia di imprenditori, delle personaggi che vogliono sempre vedere, diciamo, come la comunità Rom un fonte di guadagno. Anche perché non bisogna dimenticare tutte queste cooperative che costruiranno nuovi campamenti saranno pagati profusamente. Non bisogna dimenticare anche che tutto quello lavoro che si farà qualcuno sarà bene pagato. Invece i Rom saranno un po' lasciati a loro stessi.
Tempo promesse di finanziamenti arrivano, le piantine sono già pronte e la costruzione della casa Savoren Gaucher può cominciare. Akia Usovic ci racconta com'è andata.
È andata benissimo, perché sia eravamo tutti uniti insieme, quattro etnie, sia kosovari, bosniaci, montenegrini e macedoni. Abbiamo costruito insieme, avevamo fatto un progetto tramite i ragazzi dell'università 3 del Starker. Poi quel progetto lì era una casetta, diciamo, che non era enorme, diciamo, era troppo stretta, due piani, era un po', non era tutti d'accordo così, perché ci voleva un po' più stabile, allora l'abbiamo fatto un po' più grande. Avevamo fatto 6 metri per 6, l'avevamo fatta, due piani. L'abbiamo costruita, l'abbiamo lasciata un po' di tempo, ventina di giorni, perché lavoravamo solo di pomeriggio, non di mattina, perché ognuno doveva andare a lavorare di mattina. Poi di sera, quelle 4-5 ore, eravamo tutti da casa e stavamo lavorando insieme. Questo è...
Appena comincia la costruzione della casa, che le piantine originali, disegnate dagli architetti, vengono scartate. I costruttori del campo hanno altre idee e costruiscono la casa che hanno in testa. Ancora Naio Asovic.
E quando abbiamo cominciato a sistemare la Savoren Gaucher, è tutto stato diverso, perché i Roma hanno preso in mano la situazione, invece il progetto è stato abbandonato. Infatti gli architetti hanno dovuto adeguarsi a riscrivere tutta la piantina di come loro facevano, dal primo chiodo al fino al tetto.
Un altro fatto importante che sorge durante la costruzione e che riferisce tutta la gente che ho incontrato è quanto il processo di costruzione collettivo abbia unito il campo. Assimi Bayram, un altro portavoce del Casilino Novecento.
Noi in quei due mesi abbiamo lavorato con la gioia veramente che mai è successa nella storia, che quattro diverse nazioni, diciamo, unità, hanno lavorato una volta insieme in Casilino Novecento per costruire Savoren Gaucher. In altre cose io non ho sentito ancora che diverse, diciamo, nazioni hanno lavorato insieme.
Unione quindi del Casilino intorno a questo progetto di valorizzazione del campo e anche di valorizzazione dei Rom stessi.
Noi la facevamo presentare, diciamo che eravamo capaci di costruire pure noi qualche cosa delle mani nostre, perché noi siamo pure persone che hanno un mestiere di lavorare, artigianato, diciamo. Poi ci sono muratori, elettricisti, meccanici, anche tra di noi ci sono tante varie persone che hanno studiato, che hanno esperienza pure di fare, di costruire qualche cosa. Noi abbiamo fatto questo per vedere al popolo italiano che non come che parlano male di noi, perché abbiamo fatto questo per dimostrare a loro che siamo capaci di costruire pure noi qualche cosa dalle mani nostri stessi, per farli vedere. Poi avevamo fatto quella casetta là tutti insieme per farli vedere che eravamo bravi come falegnami, come muratori, come altre specie di persone che hanno voglia proprio di lavorare.
Come ci ha appena detto Akia Usovic, l'obiettivo era quindi anche dimostrare che i Rom sono capaci di lavorare. Discriminati nell'accesso alla casa, lo sono anche nell'accesso al lavoro. Sentiamo Vesna Sejdovic e poi ancora Akia.
C'hanno odio perché noi sempre non facciamo qualche cosa di male, se anche va qualcuno a rubare, per fame, perché non ci danno lavoro, non ci danno niente. Se anche siamo capaci per fare i lavori, per fare tutto quanto, se tu vai, c'hai il soggiorno, c'hai tutto quanto, se vai a certa iscrizione dove per i lavoratori, dove vai a cercare lavoro, ti dicono: ah, come il tuo cognome, ah, ma così, e no, ma tu sei una nomade, non ti possiamo dare lavoro. E cosa dobbiamo fare?
La gente ci vede un po' male, perché per colpa di uno, due, tre persone andiamo tutti in mezzo di questo, perché adesso siamo i microbi, nessuno non ci vuole, e questo è.
Thank you.
costruire la Savorengo Share voleva quindi dire attingere più obiettivi e soprattutto lottare per uscire dalla discriminazione abitativa e lavorativa diventando attori attivi delle politiche abitative. Durante la costruzione i portavoci del campo, rappresentanti delle diverse comunità di origine, vanno alla Biennale di Venezia per presentare e proporre il progetto come una possibile risposta al problema abitativo che c'è in Italia. Risposta quindi non soltanto per i Rom, ma anche per tante altre persone che vivono in Italia e aspettano la casa sociale, vivono in condizioni precarie, a tutte le persone che, insomma, hanno bisogno di una casa. Sentiamo di nuovo Assimi Bayram.
Noi quattro direttori, insieme con Naio, un responsabile, siamo stati in Biennale di Venezia e lì abbiamo pure presentato la casa di Savorengo Care in Padiglione d'Italia cerca casa. Noi abbiamo pure detto, non è che noi vogliamo costruire le case, diciamo, o le baracche come l'hanno tanti chiamati, Savorengo Cher, solo per campi. Noi vogliamo costruire pure per gente che sono bisognosi, non rom, diciamo italiani o altre nazioni che sono, che è bisognoso di una casa a costo che, diciamo, a confronto di un container molto più basso.
Anche Naio Asovic la presente alla Biennale di Venezia.
È prima volta nella storia che i rom vanno alla Biennale di Venezia, la più grande apertura di Biennale di Venezia dove stanno i più grandi architetti del mondo. E là il cuore batteva a 2000 sì, emozioni molto forti. Ci sentivamo proprio diversi, ci sentivamo proprio non rom, ci sentivamo proprio parte integrante della società. Ormai ci sentivamo proprio veri e proprie persone che possono, che hanno diritto e doveri come tutti gli altri cittadini. Però purtroppo è durato molto poco. Quando siamo tornati, anche quando stavamo là, abbiamo sentito un blitz delle forze dell'ordine dentro questo campamento, un canimento così forte nei confronti di tutta la comunità, ma anche perché avevamo costruito Savorengo Share.
Nel frattempo, infatti, a Roma, ecco che i primi nemici della casa si sono fatti sentire. Alcuni vicini italiani del Casilino Novecento, quando hanno saputo della costruzione della Savorengo Share, si sono mobilizzati contro. Sentiamo Francesco Careri e Lorenzo Romito.
E tutto ciò stava andando a meraviglia finché il quartiere, attraverso un articolo di Libero, non viene a conoscenza del fatto che stiamo costruendo questa casa. Esce un articolo, lo chalet dei Rom al Casino 900, si prendono una paura di oddio, allora sì, allora rimangono qua veramente, si stabilizzano, vogliono mettere radici e cominciano una serie di manifestazioni contro
il quartiere,
la casa.
Sono alcuni comitati di quartiere, in particolar modo c'è un rappresentante del PDL che è iscritto a un comitato di quartiere, Vittorio Spaccata, che sta qui e fomentano questa situazione.
Le conseguenze si fanno ben presto sentire. Il racconto di Vesna Sejdovic.
Ma non hanno finito tutto, hanno fatto tutto solo fuori, tutto quanto, ma dentro che ci dovevano mettere pure le cose per la bianca e il cemento. Abbiamo dovuto mettere dentro, ma hanno messo metà, metà no, e sono venuti i vigili, non ci hanno lasciato costruire più.
La casa infatti si ritrova in una matassa amministrativa. Dallo statuto di prototipo diventa una casa abusiva. I lavori sono sospesi, la casa non può essere utilizzata ed è abbandonata. Progetti per valorizzarla però ce n'erano, dice Francesco Careri.
Eravamo già d'accordo con Don Paolo che avrebbe fatto le attività con i bambini di dopo scuola, una dottoressa che avrebbe voluto aprire dentro la casa l'ambulatorio, c'erano delle donne del campo che volevano invece farci una specie di ristorante. E poi anche la posizione di Savorengo era diciamo sulla frontiera verso il quartiere, per cui sarebbe stato un luogo di incontro tra il campo e fuori. Invece non ci danno la possibilità di utilizzare questa casa. A quel punto probabilmente abbiamo fatto l'errore di non andare avanti lo stesso, cominciare le nostre attività, tanto nessuno ci avrebbe rotto le scatole, però avremmo fatto tutto questo nell'illegalità, mentre la casa nasceva come una baracca con i documenti, cioè voleva essere comunque qualcosa di legale.
Un La casa ormai abbandonata rimane là, inutilizzata. Una nota di dicembre del 2008 brucia. La versione ufficiale è che è stato un fulmine ad incendiarla. Ricordiamo che allo stesso tempo c'era la piena del Tevere, pioveva parecchio. L'ipotesi che sia stato piuttosto uno dei suoi tanti nemici a bruciarla resta nell'aria. La fragilità del materiale, il legno, qualcuno l'aveva evidenziata ed era stata criticata per quello. Sentiamo Achia Usovic.
Tante persone che dicevano pure tra di noi, cioè, esci da una baracca, entri dentro un'altra baracca, non era grande e sicuro perché era fatta di legno. Tante persone dicevano, ah, io esco da baracca, vivo dentro baracca, meglio la casa, o meglio la muratura. Dice, perché oggi, domani, se succede qualcosa, un incendio, tu non puoi salvare niente. E questo è vero, per quanto ci sono tanti disastri come è successo nei campi. Per una scintilla piccola così ci vuole un attimo a bruciarsi.
Infatti l'ideale per gli abitanti del Casilino Novecento è avere una casa, come in altre tante parti del mondo e anche in Italia. Najo Asovic.
Per esempio a Toscana, a Pisa precisamente, hanno fatto un progetto dove le persone, i Rom, gli hanno dati proprio le case popolari e guarda caso si sono integrati veramente. Non hanno messo dentro un condominio tutti i Rom, hanno messo un Rom ogni 20 persone italiane e guarda caso si sono integrati pienamente, pagano affitto, pagano utenze, e i bambini vanno nelle scuole, loro si sono inseriti anche nel mondo del lavoro e quello sarebbe veramente un esempio anche per tutta l'Italia. Però diciamo Toscana è Toscana, Roma è Roma, non sarà facile a Roma.
Permettere ai Rom di avere accesso alle case popolari, un progetto realizzabile? Questa domanda l'abbiamo fatta a Marco Brazzoduro, docente all'Università Roma Sapienza e specialista di politiche abitative Rom.
Se c'è la voglia politica, si fa, la volontà politica si può fare, evidentemente. Si può fare perché, insomma, esiste in tutta Europa un settore di attività che si chiama edilizia residenziale pubblica, perché anche nei paesi più ricchi, ormai è un dato ampiamente assodato, esiste sempre una fascia di popolazione che rimane esclusa dal mercato dell'affitto o del mercato della proprietà, cioè non ce la fa con le proprie risorse. Questa è la giustificazione oggettiva della necessità dell'intervento dello Stato per compensare questa domanda che il mercato non riesce a soddisfare. Tutta Europa, allora anche i Rom possono, debbono, no? Hanno diritto, perché il diritto all'abitazione è un diritto umano elementare, entrare, no, in questo ampio settore di attività.
La carenza di case popolari a Roma è un problema che riguarda ampie fasce della popolazione, escluse dal mercato. Avere accesso alla casa, al lavoro, alla scuola, stare insieme agli altri non più segregati in dei ghetti etnici. Poter insomma avere una vita normale, detta così non sembra straordinario. Però ai Rom questi diritti sono negati. La speranza oggi per gli abitanti del Casilino di avere accesso alla casa è ancora lontana. A 4 mesi dall'incendio della Savrengocher, Najo Asovic ragiona intorno al futuro del campo Casilino Novecento.
Non credo che l'amministrazione pensa alle case popolari, anzi sta pensando anche di campo Casilino Novecento ultimamente, stanno pensando, ma con molta fermezza stanno pensando, di un po' spaccare all'interno del campamento le comunità, che vuol dire togliere la comunità macedone e metterli in altro già campo esistente, dove sono già macedoni, ma campo che è attrezzato, campo che tra virgolette è autorizzato, di portare in comunità montenegrini dove già esistente un campo già attrezzato dove saranno montenegrini e metterli là, che significa soltanto creare il problema, perché le persone sono abituate con quelle altre persone, i sopraffollamenti di campamenti, sicuramente succederà la microcriminalità, la guerra, le faide interne, è una cosa invivibile sarebbe. La sta pensando veramente ultimamente l'amministrazione di fare, e noi sicuramente non permetteremo a nessuno di allontanarsi dal campamento, di andare in gruppi in diversi campamenti. Noi abbiamo fatto un accordo che si trova un'area per lo stesso campamento, di vedere dove sta quest'area, non fuori dal cordone umano, di capire in che zona dobbiamo vivere e una volta per tutte cominciare a sistemare per bene. Non è che dobbiamo allontanarsi qua e metterci sotto le tende di protezione civile e poi aspettare in altri 7-8 mesi finché lo sistemano i container o le case prefabbricate, quello che vogliono fare. Perciò bisogna molto attentamente capire che futuro farà il campo Casilino 900. We'll be right back.